Radio Agorà. Una produzione di Radio Popolare, distribuita dal Circuito Raduni.
Radio Agorà. Guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Buongiorno, buongiorno da Marco Di Puma,
da Martina Pagani
e da Luca Martinelli. Ciao Luca.
Ciao, ciao a tutti.
Che oggi non è qui con noi fisicamente, ma è con noi al telefono. Benvenuti a questa nuova puntata di Radio Agorà, il cui intento è di raccontare e di dimostrare quanto siamo già europei. Come abbiamo già detto nelle precedenti puntate, l'Europa ha definito una politica di coesione con l'obiettivo di intervenire sulle differenze economiche e sociali che esistono tra i paesi dell'Unione. Gli interventi avvengono attraverso alcuni fondi con competenze specifiche. Il fondo di coesione, che ha l'obiettivo di ridurre le disparità economiche e sociali e di promuovere uno sviluppo sostenibile, il fondo di solidarietà, che è nato per rispondere alle grandi calamità naturali ed esprimere anche così la solidarietà europea alle regioni colpite all'interno dell'Unione. Poi il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che mira a consolidare la coesione sociale ed economica dell'Unione, correggendo gli squilibri tra le regioni. E il Fondo Sociale Europeo, che investe sulle persone con attenzione particolare al miglioramento delle opportunità di formazione e occupazione in tutta l'Unione. Nelle prossime puntate, con l'aiuto tuo Luca, esamineremo più in dettaglio anche questi fondi, gli ambiti, le risorse a disposizione e la situazione italiana. Oggi affrontiamo un tema interessante, almeno che nelle grandi città credo sia poco noto, cioè le scuole nelle valli alpine e appenniniche, quelle delle piccole isole, in cui il numero degli allievi è tale per cui le classi vengono compattate, cioè i bambini dalla prima alla quinta elementare sono insieme in un'aula. Luca, qual è il problema e come l'Europa aiuta a risolvere?
Allora, il tema è quello delle piccole scuole, lo affrontiamo in questa puntata perché le piccole scuole sono a convegno a Roma in questi giorni, un convegno internazionale che è promosso da INDIRE, un centro di ricerca, una struttura di ricerca del Ministero dell'Istruzione, che appunto sta gestendo uno dei programmi più importanti nell'ambito delle politiche di coesione, che riguardano proprio le scuole situate in nei territori marginali. Questo, diciamo così, prende al centro dell'attenzione il focus delle politiche di coesione, che è quello legato all'obiettivo 10, l'obiettivo legato all'istruzione e alla formazione, e che prevede di stanziare risorse per interventi che vadano a modernizzare i sistemi di istruzione, ridurre l'abbandono scolastico, promuovere un miglior accesso a istruzione di qualità, migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e potenziare i sistemi di istruzione. Che cosa fa INDIRE e che cosa fa con il progetto Piccole Scuole finanziato nell'ambito delle politiche di coesione? Mette a sistema le piccole scuole dei territori marginali del nostro paese e cerca di cogliere quelle innovazioni che ci sono di portare in questi contesti quelle innovazioni che potrebbero poi toccare e riguardare tutto il territorio nazionale, tutto il sistema di istruzione nazionale, consapevoli che su questi piccoli numeri si può provare anche a giocare la leva del considerare questi territori eccellenze, spesso lo sono, eccellenze che già esistono, o luoghi dove si possono costruire delle eccellenze in ambito educativo e che possano aiutare appunto poi anche a sviluppare tutto il sistema educativo nel nostro paese.
E Luca, senti, di quante piccole scuole si parla in Italia più o meno? Quante sono?
Allora, le piccole scuole sono in realtà la maggioranza delle scuole del nostro paese. Devo recuperare il numero preciso, ma lo diremo poi nell'intervista, non avevo il dato sotto mano. quello che si cura appunto che le statistiche ci raccontano che, che non è una questione marginale, sono almeno 12.000 gli istituti che hanno le caratteristiche di una piccola scuola, quindi sono veramente tanti e soprattutto non sono pochi gli alunni che le frequentano, perché sono almeno 1 milione, quindi un quarto della popolazione studentesca italiana ogni giorno frequenta una piccola scuola.
Immagino equamente divisi tra nord, centro e sud Italia.
Sì. Sì, non è una questione appunto territoriale. Le piccole scuole sono nel centro-nord, sono nel centro-sud, sono anche, questo sì, in maniera esclusiva, sono quasi tutte piccole scuole quelle che sono localizzate nelle isole minori.
Ah, è che vivendo in città, come ho detto all'inizio, è difficile comprendere che così tanti studenti, bimbi o poco più, siano in situazioni del genere, cioè che ci siano così tante scuole che così piccole.
Sì, se ricordate quando abbiamo intervistato Fabrizio Barca nella prima puntata di Radio Gorà, lui sottolineava proprio che le politiche di coesione fossero uno strumento per ridurre delle disuguaglianze che sono territoriali per quanto riguarda l'accesso ai servizi essenziali di cittadinanza. Certo. E credo proprio che questo progetto vada in quella direzione, il progetto Piccole Scuole realizzato da Indire vada proprio a cercare soluzioni che riducano le disuguaglianze e che anzi magari facciano leva e mettano in evidenza quelle che sono le potenziali ricchezze dei territori marginali del nostro paese.
Certo, certo, certo. Aspetta. Luca, abbiamo in linea la tua ospite che oggi è l'esperta, o meglio, il suo ruolo di oggi è quello dell'esperta del problema che stiamo cercando di spiegare, di illustrare.
Sì, si chiama Iose Mangione e coordina il gruppo di lavoro che all'interno di Indire, un istituto di ricerca del Ministero dell'Istruzione, lavora sul tema delle piccole scuole. Quindi la prima domanda che volevo fare.
Intanto salutiamola, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Ben arrivata. La prima domanda che volevo farle è appunto come e perché si sceglie di lavorare sulle piccole scuole, che specificità hanno e qual è l'importanza che rivestono nel panorama dell'istruzione, del sistema istruzione del nostro paese?
Sì, Indire lavora sulle piccole scuole da tantissimi anni, ha iniziato con dei progetti più legati ad emergenza, quindi a bambini che magari situati in alcune isole non riuscivano ad affrontare un percorso scolastico tradizionale e Indire interviene mettendoli in collegamento con istituti di più grandi dimensioni. In Italia l'esperienza di Miki è conosciutissima, il bambino in barca che nel 2009 per una gravissima allergia ha dovuto frequentare tutte le scuole primarie e secondarie con il supporto di una strumentazione di didattica a distanza. Da lì gli interventi sono diventati multipli e abbiamo cominciato a ragionare su che cos'era la piccola scuola in Italia. La ricerca e le indagini che abbiamo fatto nel tempo ci hanno fatto capire che non è assolutamente un fenomeno ritenuto erroneamente minore. Se infatti prendiamo in considerazione gli ultimi dati, si parla di più di 3.000 istituti, quindi più di 9.000 piccoli plessi situati in zone di montagna, nelle piccole isole, ma anche nelle cosiddette aree interne. Sicuramente l'Italia soffre di un aumento delle disuguaglianze territoriali, dove in questi casi la popolazione manifesta dei segnali di forte malessere sociale e in questi territori che noi definiamo come territori fragili, la scuola deve essere sicuramente un obiettivo prioritario. Da qui Indire comincia a fare degli interventi di sistema fino ad arrivare al movimento delle piccole scuole. In Italia il movimento è abbastanza conosciuto, nasce nel 2017, ad oggi più di 200 istituti e più di 1.000 plessi fanno parte del movimento. Il movimento ci consente di lavorare insieme alle scuole, di ragionare insieme a loro su quelli che sono gli elementi distintivi di una piccola scuola, che possono essere i laboratori innovativi che si situano nell'ambito delle pluriclassi, così come forme di didattica a distanza che emergono per necessità, ma che possono sostenere forme di ambiente di apprendimento allargato.
Ecco,
di classi di rete.
Volevo chiederti appunto, ci sono appunto le piccole scuole, sono spazi di innovazione, questo è un aspetto importante che voi state valorizzando?
Noi stiamo valorizzando questo e anche appunto un cambiamento di percezione di quello che è la piccola scuola, anche gli stessi docenti devono, accompagnati da Indire, cominciare a dare un'identità alla piccola scuola che è un'identità di valore, di potenziale innovazione, che può essere messa a sistema, che può essere individuata in un set di modelli o di strumenti che possono essere condivisi a tutte le piccole scuole italiane.
Okay.
Questo è il nostro obiettivo, stiamo lavorando insieme alle scuole appunto per costruire dei framework di formule di educazione che vanno a lavorare su nuove forme di curricula, su nuove forme di educazione a distanza, anche mettendoci in rete con altri istituti internazionali. Ad esempio abbiamo una collaborazione proficua con un centro canadese che è il corrispettivo di Indire in Canada, che è un ente del ministero, si chiama Cefrio, che dal 2001 è riuscito attraverso un modello innovativo che si chiama École Éloignée Ressources a mettere in rete più di 600 piccole scuole. E noi abbiamo avviato un percorso di studio con loro lo scorso anno e adesso proviamo a sperimentarlo in un territorio piccolo come quello della regione Abruzzo, per poi portarlo a sistema, speriamo, in tutte le realtà di cui che ne hanno bisogno e in cui c'è necessità di mettere in rete per varie situazioni. In Abruzzo abbiamo delle situazioni ancora a cratere che probabilmente potrebbero beneficiare di queste formule sperimentali.
Ok, in che modo le politiche di coesione sostengono e accompagnano questo processo sulle piccole scuole di Indire?
Allora, tutto l'intervento è in linea con le indicazioni della nuova programmazione 21-27 riguardo all'FSE, migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione, così come del FEDR, Europa più vicina ai cittadini, perché comunque vi è la promozione dello sviluppo sostenibile integrato nelle zone urbane, rurali, costiere e nelle zone locali. Però effettivamente la messa a sistema e quindi il passaggio dalla logica più emergenziale che caratterizzava l'Indire fino al 2017 ad una logica invece di progettualità è stata consentita con l'affidamento di progetti importanti come il PON, come quello che è arrivato tramite il PON per la scuola 2014-2020, che negli ultimi anni ha sostenuto l'istituto attraverso un progetto che si chiama proprio Piccole Scuole e che ha permesso in 3 anni di mettere in campo azioni e dispositivi di sostenibilità della qualità educativa della piccola scuola.
Quante sono le scuole che fanno rete, cioè che siete riusciti a far entrare in questa nuova logica?
In questo momento ci sono più di 200 istituti, tenendo conto che noi lavoriamo con i plessi, in rete ci sono più di 1200 plessi in questo momento. È una percentuale abbastanza consistente e grazie a questo intervento appunto strutturale che appunto è legato al PON per la scuola abbiamo potuto attivare azioni di formazione, di sperimentazione, così come formule di documentazione che per noi sono prioritarie e che permettono alle scuole di accedere a strumenti o quaderni, quelli che per noi sono i quaderni delle piccole scuole, sotto forma di storie, di strumenti e di studi che ci permettono di penetrare nelle scuole per poi accompagnarle nei processi di cambiamento. Il tutto garantito da patti di formazione che noi facciamo, patti di formazione e sperimentazione che facciamo con le scuole, in cui Indire, il dirigente e il docente stesso si impegnano non semplicemente a percorrere appunto momenti di formazione con noi, ma a sperimentarli e provarli a farli diventare anche diffusi, quindi da una classe provare a diffonderlo a tutte le classi di quel plesso o mettendo dei plessi in rete e facendo quindi sinergia su un metodo, una tecnica.
La ringraziamo e diamo appuntamento di nuovo ai nostri ascoltatori anche alla mostra Confini, l'avventura dell'istruzione in territori periferici, che fino all'8 dicembre è a Roma nell'ambito della settimana dedicata alle piccole scuole.
Abbiamo fatto questo annuncio per tutti gli insegnanti che spesso ci seguono. Noi la ringraziamo molto.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Grazie,
arrivederci.
Ciao.
Ciao.
La coesione europea è economica, sociale e territoriale.
off your cool, then your blues, then your shoes. Let's go underground where we can be found and forget all the bad things that surround us. Can't you see there's nobody else here? So take off your cool, then your blues, then your shoes.
Radio Agorà, guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei, ogni lunedì dalle 13 alle 13.30.
Pronto? Luca, ci sei ancora con noi?
Assolutamente sì.
Bene, adesso Martina, il progetto di questa settimana che sei andata a cercarti?
Per il progetto di questa settimana siamo rimasti in Lombardia, in particolare nella zona del Comasco, a Lurago d'Erba, dove abbiamo parlato con la vicepreside di una di queste piccole scuole. Erano due plessi che poi sono stati riuniti e adesso lavorano insieme tramite appunto Indire, di cui Luca ci parlavi prima. La scuola si è distinta per un buon uso delle tecnologie dell'informazione, per le ICT, le Information and Communication Technology, e poi appunto per vari progetti interplessi, quindi che coinvolgevano questi due plessi.
Abbiamo in diretta Luisella Ciceri, che è vicepreside dell'Istituto Carlo Porta di Lurago d'Erba. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Come devo chiamarla, dottoressa Ciceri?
No, mi chiami Luisella.
Dottoressa Luisella.
No, Luisella, Luisella, che va benissimo Luisella.
D'accordo. Senta, noi l'abbiamo chiamata perché la vostra scuola aveva una situazione e ora quella situazione è totalmente cambiata. Eravate sull'orlo della chiusura e invece sì, Adesso siete una scuola che ha un sacco di studenti.
Beh, dunque, il comprensivo Carlo Porta è composto da 6 scuole, 2 infanzie, 4 primarie e 2 scuole medie. I paesi che afferiscono all'istituto sono 4, ma di questi 4 paesi, Lurago d'Erba, Alzate e Brianza, sono con i numeri alti, non hanno mai creato problemi. Alserio e Anzano sono dei piccoli paesi dove la denatalità è fortissima e c'era proprio il rischio che la scuola venisse chiusa. Dei numeri per capire, perché servono i numeri, nel 95-96 la scuola di Alserio aveva complessivamente 36 alunni, dalla prima alla quinta, quindi ovviamente si inseriscono le pluriclassi. Dobbiamo tenere presente che questi due paesi sono vincolati al parco della Valle dell'Ambro e quindi è difficile costruire, fare nuove presenze di famiglie. Ci sono molti anziani ormai in questi paesi, i piccolini sono molto pochi. Questo ha fatto sì che a un certo punto ci siamo detti o chiudiamo o vediamo di fare qualcosa di nuovo. Allora, diciamo che le amministrazioni ci hanno aiutato moltissimo, le amministrazioni comunali, perché sono molto interessate al mantenimento della chiesa, della scuola, no? Sono i luoghi, le piazze ormai rimaste. E quindi, vabbè, con l'aiuto delle amministrazioni comunali e dell'associazione genitori, sono state fatte delle proposte che hanno riscosso notevole successo. Faccio un esempio, la scuola di Alserio, che come citavo prima erano 36 alunni, alla data odierna.
Mi scusi, 36 alunni in totale?
In totale.
Ma sì, mi scusi, c'è un numero, c'è un numero legale per tenere una scuola aperta?
No, il numero legale no, però le classi sì. Se hai sotto, di sotto dei 15, diventa impossibile mantenere una classe, fai gli appuntamenti di classe, diventano pluriclasse, per cui hai una prima, una quinta insieme, e una seconda, una terza, una quarta, oppure tutte e cinque le classi insieme, dipende dai vari contesti. Sì, allo stato attuale al serio ho 157 bambini, le faccio presente che l'anno scorso…
Quindi da 35 a 137?
A 157.
A 157.
Perché? E com'è stato possibile esatto
ecco,
questo?
Perché l'offerta formativa ha investito quelli che erano gli interessi e i bisogni soprattutto dei genitori. Allora, teniamo conto che Alserio e Anzano sono l'Interland di Milano e molti di questi genitori vanno a lavorare a Milano, vanno via la mattina e tornano la sera. Avevano bisogno di un tempo scuola che fosse confacente alle loro necessità. Sia Serio che Anzano. Anzano è stata più soft, lì c'è un tempo pieno, quindi dalle 8:30 alle 4 del pomeriggio, tutti i giorni tranne sabato i bambini sono a scuola. Su Alserio invece sono 30 ore il tempo scuola, il resto, gli altri pomeriggi, c'è un, diciamo così, l'associazione genitori che ha fatto sì che le proposte avanzate, tipo corsi di piscina, corsi di scacchi, attività particolari col computer, coding, tutto quello che vogliamo che c'è in offerta ormai oggi, i pomeriggi i bambini fanno questo, per cui le mamme vengono a prendere i bambini alle 6 della sera, hanno già fatto i compiti, hanno già studiato perché ci sono degli educatori che seguono il bambino nel suo percorso di studio, ma anche di attività, e poi gli stanno molto attenti a eventuali...
Certo. Voi avete quindi proposto una serie di attività didattiche che hanno interessato i genitori.
Sì.
E che hanno quindi iscritto i genitori alle vostre due scuole. Però tra le due scuole c'è un rapporto molto stretto, anche didattico.
Eh sì, le due scuole, avendo dei numeri particolari, soprattutto anche gli insegnanti non è che sono un numero molto elevato, hanno deciso di lavorare in sinergia, per cui...
Cioè si sono accorpate insomma?
No, non sono accorpate, una scuola, la scuola di Anzano per esempio, ha fatto del learning object, delle lezioni, poi trasmesse con la videocamera e fatta vedere ai bambini sulle LIM delle classi interessate, di un'attività di geometria utilizzando l'origami. I bambini di Alserio hanno verificato come fare l'origami e come studiare la geometria attraverso questi strumenti mediante la videoconferenza. Viceversa, Alserio, dove vabbè, c'è un'insegnante molto legata alla biologia, lei viene da studi di tipo scientifico, hanno fatto la metamorfosi, quella del baco di aseta.
Che diventa farfalla, sì.
Eh sì, esattamente, facendogliela vedere ai bambini di Anzano, quindi sono delle attività che poi vengono riutilizzate da altri.
Quindi possiamo dire che con, adesso si chiamano le nuove tecnologie, insomma, comunque con i computer, sì, che ormai nuovi non lo sono più, le due scuole riescono a proporre una...
modo di fare scuola.
E in sinergia chi produce e chi vede lo stesso
c'è
può
scambio,
produrre...
collaborativo.
C'è questo scambio e fa sì che i genitori trovino estremamente interessante questa proposta formativa, sì, tanto da iscrivere i loro
i
figli
bambini
nelle scuole e quindi superare quel numero, superarlo alla grande, perché da 35 a 100...
Sì. Ecco, volevo dirle una cosa.
Dica.
Però l'importante è che c'è la supervisione,
sì,
della dottoressa Mangione e dell'Indire, perché dietro a questa attività c'è tutta una struttura notevole del Ministero.
E oltre alla struttura del Ministero di Indire c'è dietro il PON. Cioè
quelli sono i PONI, finanziamenti europei certo,
che arrivano fino a voi attraverso una catena.
Beh, decisamente,
una
l'unica
catena,
risorsa ormai, certo, importantissima per la scuola.
Certo. Grazie ancora.
Grazie mille.
Arrivederci.
Buona
giornata.
Arrivederci. Luca.
Sì, direi che abbiamo chiuso proprio il cerchio appunto anche con la professoressa che ha citato il lavoro di Indire e quello della dottoressa Mangione che abbiamo intervistato prima. È un lavoro di coordinamento che vede appunto le strutture di ricerca del Ministero attraverso le politiche di coesione lavorare con gli istituti anche nelle aree più periferiche del paese. Credo che sia davvero un bel esempio di come l'Europa c'è e ci aiuta a provare, ci aiuta a cercare degli strumenti per migliorare e rendere più efficace il percorso educativo nel nostro paese.
Certo, tra l'altro questo tipo di progetto mette insieme due ambiti anche direi molto importanti, cioè l'educazione, la formazione e anche l'innovazione tecnologica.
Assolutamente. Non, probabilmente non si può immaginare che l'istruzione sia slegata dall'innovazione e dalla capacità anche di insegnare, di insegnare il modello, il modo migliore per utilizzare le tecnologie ai bambini e ragazzi.
Bene, noi allora vi diamo appuntamento a lunedì prossimo dalle 13 alle 13.30 per un'altra trasmissione di Agorà e un altro tema che nel frattempo andremo a trovare. Grazie.
Grazie a tutti, ciao, buona giornata.
Grazie a Luca, grazie a Martina e buona giornata da Marco Di Pume.
La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea.
Don't turn away and leave me to plead in this hole.